L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Rescinski in studio per questo secondo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Alessandro Carucci ci segue per la parte tecnica, Stefano Sparro cura la regia di questa edizione che vi ricordo potete scaricare in podcast al nostro portale vaticannews.va. In questo spazio di approfondimento vogliamo concentrarci su quelli che sono stati gli effetti drammatici della pandemia in tutto il mondo, ma non soltanto della pandemia, su quello che è stata l'esclusione dal mondo della scuola, si calcola per oltre 100 milioni di studenti in tutto il mondo. Lo stop totale o parziale è stato dovuto appunto all'emergenza sanitaria, ma anche a gravi catastrofi provocate dai cambiamenti climatici. Effetti simili si sono visti sia nei paesi di maggiore industrializzazione come nei paesi più poveri. Il divario e le disuguaglianze sociali sono aumentate, ovviamente in alcuni luoghi questo ha avuto degli effetti più disastrosi che in altri. L'argomento è stato oggetto di una campagna lanciata da ActionAid, che ha lanciato questa campagna solidale chiamata Tutti a scuola, e che è stata promossa proprio per contrastare la dispersione e la povertà educativa sia in Italia che nei paesi del sud del mondo. Per raccontarvi di questa campagna e di alcuni casi specifici, quello che avviene in determinati paesi, abbiamo in collegamento telefonico Katia Scannavini, che è la vice segretaria generale di ActionAid Italia. Ben trovata, grazie per essere con noi.
Grazie a voi dell'invito.
E abbiamo anche Giulio Litta, che è responsabile dei programmi internazionali di ActionAid. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Katia Scannavini, il dato ovviamente macro su quella che è la situazione di dispersione scolastica e della povertà educativa, dell'abbandono scolastico, insomma a livello globale è sconcertante, 100 milioni di studenti, un dato tuttavia che si perde un po' nella sua grandezza, mentre invece assume un significato diverso se si pensa appunto che gli effetti che hanno portato, che hanno gravato sugli studenti in tutto il mondo, sono validi tanto nei paesi più ricchi quanto nei paesi più poveri. Insomma, gli effetti sulle diseguaglianze, sulla crescita delle diseguaglianze sono simili.
Esatto, per la prima volta possiamo dire che abbiamo degli elementi drammaticamente omogenei per quanto riguarda le conseguenze della pandemia, ma se vogliamo appunto anche dell'aver acutizzato delle questioni, dei problemi che già erano presenti in tutto il mondo, ovvero quelli delle disuguaglianze. Ha detto bene, parliamo di numeri mostruosi, 100 milioni di studenti, di studentesse in tutto il mondo è qualcosa proprio difficile anche da immaginare, eppure chiedo a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando adesso di fare uno sforzo, di immaginare i volti, di immaginare le vite dietro un numero così tanto alto. Bambini e bambine che vivono appunto in tutto il mondo, nella nostra Italia così come il resto d'Europa, ma anche appunto in tutti quei paesi che rappresentano anche nel nostro immaginario delle difficoltà di vita ancora più grandi. Vi darò un altro dato: rispetto alla pandemia noi abbiamo avuto uno stop dell'istruzione pari a 34 settimane. 8 mesi di vita di bambini e di bambine nei quali non si è avuta la possibilità di mandarli a scuola e di crescere nel loro cammino.
Esattamente, e quindi chi è riuscito anche con grandi sforzi e chi ha potuto usufruire di aiuti, di un sostegno familiare, è riuscito più o meno a tenere il passo, tutti gli altri sono rimasti indietro. Voi vi siete concentrati, per quanto riguarda l'Italia, su aree particolarmente disagiate di alcune grandi città. Quali sono le problematiche che avete riscontrato per queste zone e soprattutto cosa serve per, diciamo così, rilanciare il futuro di questi ragazzi?
Noi per definizione lavoriamo in tutte quelle aree che definiamo maggiormente vulnerabili, quindi con più difficoltà. Abbiamo lavorato in città come Bari, Reggio Calabria, Milano, Palermo, ma potrei aggiungerne altre. Queste, come dire, le abbiamo citate, le stiamo citando in questi giorni rispetto a un progetto specifico che abbiamo fatto, ma stiamo lavorando a Roma, a Napoli e così via. Le problematiche sono quel netto e forte legame che anche lei citava all'inizio tra povertà economica e povertà educativa, laddove esistono sacche di grande fragilità economica, ma anche quindi di accesso ai propri diritti attraverso l'opportunità di far ricorso al social welfare, bene, dove tutta questa opportunità viene meno, ebbene la possibilità di rivendicare il proprio diritto all'istruzione è messo gravemente, ma fortemente appunto in discussione. Quindi noi ci troviamo di fronte a bambini, a bambine, a ragazzi e ragazze che non riescono a poter andare a scuola, ma ancor di più vengono marginalizzati in quella che è poi la dinamica relazionale dei nostri contesti, non soltanto educativi, ma appunto proprio sociali e del lavoro. Quindi che cosa accade? Accade che abbiamo ai margini persone che non solo oggi hanno difficoltà di rivendicare i propri diritti, di entrare nel mondo della scuola, ma che domani avranno difficoltà anche evidentemente nel mondo del lavoro.
Grazie Katia Scannavini, resti con noi. ActionAid, l'abbiamo detto prima, si concentra ovviamente su queste situazioni un po' in tutto il mondo, ci sono diversi paesi in cui ActionAid porta avanti e realizza i suoi progetti, tra questi quello di cui vi vogliamo parlare quest'oggi riguarda il Malawi, perché ovviamente a fronte di questo abbandono scolastico a livello globale, di questo crescente disagio, spesso è il mondo femminile, il mondo delle ragazze a soffrire il maggiore impatto, ecco, se vogliamo dire così, con in alcuni paesi ovviamente le ricadute sui matrimoni precoci, le gravidanze precoci, una vita adulta che ti colpisce all'improvviso. Giulio Litta, responsabile dei programmi internazionali di ActionAid Italia, abbiamo citato il Malawi, come possiamo descrivere ai nostri ascoltatori questo paese?
Sì, il Malawi è un paese dove ActionAid interviene e dove anch'io ho avuto la fortuna, diciamo, di andare per lavoro proprio all'inizio 2020, subito prima della pandemia. Qui, come diceva Katia, abbiamo potuto vedere le conseguenze diciamo della mancanza di accesso all'istruzione proprio sui gruppi più marginalizzati e vulnerabili, e in particolare, come dicevate voi giustamente, sulle ragazzine, sulle donne. Basti pensare che rispetto al 2019 i casi di matrimoni infantili sono passati in Malawi da circa 700 a 2700 nel 2020, nel periodo in cui le scuole sono rimaste chiuse a causa del Covid. E questo perché appunto la nuova condizione senza l'accesso all'istruzione ha provocato, tra le altre cose, una grande crescita delle gravidanze infantili, in particolare indesiderate, e in un contesto rurale dove la società è molto patriarcale, queste situazioni sono spesso concluse con dei matrimoni forzati per delle ragazzine che erano, diciamo, ancora nella fase della pubertà. E su questo ActionAid si è sicuramente attivata e l'ha fatto come sempre stimolando l'azione locale. Noi abbiamo creato dei gruppi di donne nella provincia di Nsanje in particolare, che ho visitato, e queste donne si sono attivate per innanzitutto prevenire il ripetersi di queste situazioni e quindi spiegare, sensibilizzare i giovani e le loro famiglie sull'opportunità di evitare i rischi. E al contempo per facilitare l'integrazione, la reintegrazione delle ragazze che diciamo che erano sposate in età infantile o che avevano, diciamo, avuto l'esperienza delle gravidanze infantili all'interno delle scuole e delle comunità, perché potete immaginare quanto lo stigma sia forte appunto in una società rurale.
Anche perché parliamo quando parliamo di, sì? di bambine, insomma, parliamo di ragazze che non hanno ancora compiuto i 15 anni spesso, per quanto riguarda la situazione che lei sta descrivendo. Cos'è che ha portato diciamo questo incremento a livello culturale? Le scuole sono rimaste chiuse, è venuta a mancare anche diciamo così una prospettiva di futuro in determinate famiglie, e quindi hanno puntato su l'allontanamento in questo modo delle figlie ai gruppi familiari. Per quale motivo, ecco, cioè, non si riesce a eradicare questa pratica, che tra l'altro è una pratica insomma, che porta spesso anche a conseguenze gravi, non è necessariamente un bene demografico, insomma, mettiamola così.
No, assolutamente, l'impatto sanitario ma anche psicologico sulle persone è molto forte, sulle ragazze. Sono, ripeto, pratiche tradizionali dovute al fatto anche alla mancanza di conoscenza e di sensibilizzazione, laddove si è spiegato che il futuro di una ragazza non è precluso dal fatto di avere un figlio, si è potuto raggiungere un compromesso e quindi permettere alle ragazze di tornare a scuola, di avere una vita normale in un paese in cui i matrimoni formalmente sono anche proibiti sotto i 18 anni, quindi il Malawi non è uno stato fallito, esiste una struttura legislativa, però nelle zone in cui diciamo, la legge è ancora fatta diciamo, dalla cultura tradizionale e dai notabilati locali, prevalgono queste dinamiche appunto patriarcali e di cultura tradizionale.
Giulio Ritta, prego, mi scusi, non volevo interromperlo.
No, volevo solo riaffermare che noi agiamo sempre in accordo con la componente locale, che quindi andiamo a incontrare tutti questi attori, i capi tradizionali, ma soprattutto investiamo sul ruolo delle donne, che sono quelle capaci di trasformare queste dinamiche.
Prima dicevamo un fenomeno, no, che riguarda molti paesi nel mondo, secondo i dati che avete diffuso. A livello appunto mondiale sono circa 650 milioni le donne che hanno contratto matrimonio prima dei 18 anni. Un altro allarme e una situazione simile arriva da un paese che è a qualche decina di migliaia di chilometri dal Malawi. In Afghanistan la situazione è altrettanto grave, si sta aggravando a causa della povertà, sono ripresi i matrimoni forzati, matrimoni di donne molto giovani, e spesso viene fatto per cercare di rimediare con la dote a quella che è la difficoltà di sussistenza delle famiglie.
Sì, esattamente, in Afghanistan la situazione era già molto critica, come tutti possiamo immaginare, a causa della condizione femminile molto precaria e anche della cultura clanica. I matrimoni già erano utilizzati come meccanismi di alleanze o di riparazioni tra clan e gruppi tribali diversi, con bambine date in sposa a uomini molto molto più grandi di loro. E la situazione è peggiorata ulteriormente nel corso delle ultime settimane con la crisi politica. Non dimentichiamoci che è anche una crisi economica. In questo momento in Afghanistan c'è un rischio siccità e una penuria alimentare incredibile, e in questo contesto, come dicevate voi, spesso si ricorre al matrimonio anche per avere una bocca in meno da sfamare presso la famiglia. Molte ragazze, molte bambine sono state date in sposa a famiglie un po' più abbienti, proprio per evitare di non avere nulla da dare loro da mangiare. O al tempo stesso anche il rischio, diciamo, che può vivere una ragazza single in questa fase ha spinto alcune famiglie ad accelerare il processo e organizzare matrimoni, diciamo così, per ricollocare la ragazza all'interno della struttura sociale che purtroppo i nuovi governanti hanno previsto per loro. Anche in questo contesto Action Aid lavora, noi siamo ancora attivi in Afghanistan, abbiamo sempre un occhio di priorità per i diritti delle donne.
Giulio Litta, responsabile dei programmi internazionali Action Aid, resti con noi, grazie intanto anche per averci illustrato la situazione afghana, oltre a quella del Malawi, su paese sul quale invece vi state concentrando in questo momento con dei progetti mirati. Io volevo chiedere a Katia Scannavini, proprio in ragione di questa situazione comune nel mondo, a diversi paesi, provocata poi fondamentalmente dagli stessi elementi, e cioè sì, la crisi sanitaria, ma poi le ricadute economiche sui vari paesi, sui vari contesti sociali. Spesso a questo si aggiunge anche la drammatica situazione dovuta ai cambiamenti climatici, che hanno effetti economici pari, se non a volte peggiori, rispetto a quelli della pandemia. In che modo si può intervenire a livello di cooperazione internazionale, e quale deve essere lo sforzo dei governi, degli stati più ricchi, delle parti più ricche del mondo, per cercare di arginare queste situazioni, che tra l'altro poi hanno delle ricadute anche sulle realtà dei paesi più ricchi?
Ringrazio molto per questa domanda, che ci permette di affrontare una questione che forse viene dibattuta poco, o alla quale si dà un approccio soltanto di visione benevola, ovvero la cooperazione tra paesi. Non è così. Parlare di cooperazione significa avere un occhio di attenzione, una capacità di lettura delle dinamiche internazionali estremamente strategica e importante. Quindi non è soltanto
non è carità,
aiutare.
Insomma, ecco, mettiamo
esatto,
così.
Ci tengo a dire questo, pur avendo noi una vocazione evidentemente molto attenta, molto solidaristica, anche come organizzazione, intendo dire. Ma in realtà parlare di cooperazione è parlare di relazioni internazionali. Non a caso la cooperazione anche italiana alberga nel Ministero degli Affari Esteri, no? Quindi qualcosa che ha veramente a che fare con le nostre dinamiche strategiche. Tutto questo per dirle che investire sulla cooperazione è qualcosa di estremamente importante per i paesi. Facciamo un affondo sulla situazione italiana. Purtroppo la situazione italiana è una situazione che possiamo dire essere stagnante. La cooperazione internazionale non è posta come priorità essenziale per il nostro paese, seppure siamo un paese che ha sempre speso la sua attenzione verso le relazioni appunto internazionali, ricoprendo un ruolo importante anche sedendosi nei vari tavoli internazionali importantissimi, no? G7, G8 e così via. Quindi questa nostra miopia sicuramente la pagheremo nel tempo. Mi spiace essere così tanto diretta, però vorrei appunto che anche i nostri radioascoltatori avessero l'opportunità di interrogarsi su tale questione.
Anche perché quando si parla di cooperazione si parla di impegni ben precisi che gli stati hanno preso in passato per il raggiungimento di determinati obiettivi, che non sono mai stati raggiunti. In realtà, insomma, siamo sempre lontani.
Esatto.
No?
Ha esattamente preso il punto. Stavo infatti per dirle che pensiamo all'aiuto pubblico allo sviluppo, l'acronimo APS che noi utilizziamo in Italia. Ebbene, questo ha avuto un calo continuo nel tempo, passando anche appunto ad abbattimenti dell'11, 12, 13% dell'investimento che il nostro paese fa. E questo appunto, ripeto, è sicuramente non aver messo a fuoco l'importanza di questo strumento. Lei inizialmente, non voglio eludere la sua domanda, mi diceva in che modo la cooperazione può essere importante nel cercare anche di riequilibrare le disuguaglianze nei vari paesi. Ebbene, gli strumenti a disposizione sono tanti, vanno nella opportunità che noi potremmo avere di collaborazione con molti paesi nei quali appunto già cerchiamo di intervenire col cosiddetto terzo settore. Ci sono strumenti che possono anche combattere quelle che sono situazioni molto più grandi. Parlava prima dei cambiamenti climatici. Ebbene, intervenire in tutto l'emisfero planetario ci permetterebbe anche a noi, paesi occidentali e a volte un filo egoistici, di poter stare meglio e di poter avere l'opportunità di non far cadere il nostro mondo tutto in difficoltà, che sono sempre più evidenti e sotto gli occhi di tutti quanti.
Quindi possiamo dire insomma che una parte delle risorse che vengono stanziate adesso per il rilancio dell'economia eccetera potrebbero tranquillamente rientrare anche nell'ambito dei fondi per la cooperazione, in quanto coincidenti un po' con gli obiettivi, no, di rilancio dell'economia, gli obiettivi di raggiungimento di determinati risultati a livello ambientale.
potrebbero e dovrebbero, su questo stiamo ancora aspettando di avere maggiore chiarezza su quelli che sono anche i piani di questo famoso PNRR, Next Generation EU, dovrebbero davvero poter investire di più anche nel settore della cooperazione. Io purtroppo devo fare un bagno di realtà e le dico che non sono molto ottimista rispetto a questo. Noi sappiamo che l'Italia ha tentato anche di rilanciarsi in questo contesto. Nel 2014 è stata elaborata una nuova legge anche per la governance della cooperazione, ma a tanti anni di distanza, dal 2014 a oggi, 6 anni sono tanti per quanto riguarda la cooperazione, ebbene anche qua siamo ancora molto molto indietro.
Però noi sappiamo che l'impegno della società civile nel cercare di fare una certa pressione, insomma, sugli esecutivi nazionali a livello dei paesi europei è sempre forte in questo senso, quindi speriamo che la voce della società civile possa venire ascoltata e le cose possano prendere un'altra piega per quanto riguarda il finanziamento della cooperazione. Un'ultima domanda, Giulio Litta, visto che ci avviamo in chiusura, per tornare al caso del Malawi che in questo momento è al centro di questa vostra campagna, ci può raccontare qualcosa di quello che state realizzando in Malawi o che cercate di realizzare, soprattutto perché, chi sono le persone, queste persone alle quali è diretta la vostra attenzione? Insomma, sono persone in carne ed ossa e hanno delle storie, hanno un vissuto che spesso noi non conosciamo se non attraverso dei grandi numeri.
Sì, infatti proprio per questo è importante viaggiare e collaborare con le realtà locali. Il nostro lavoro in Malawi, prima abbiamo parlato delle conseguenze, ma le cause, come abbiamo detto, sono state il Covid e anche i cambiamenti climatici, le cause di questo inasprimento delle condizioni di povertà educativa. Cambiamenti climatici perché inondazioni e il ricorrere di piogge intense hanno provocato lo sfollamento di diverse persone dei bassi piani meridionali. Queste persone sono state spesso accolte nelle strutture scolastiche perché non c'erano altri luoghi dove poterle allocare, e questo ha provocato già prima della pandemia la perdita, diciamo, dell'accesso alle lezioni per moltissimi studenti. Molte scuole sono state anche danneggiate da queste alluvioni e inondazioni, il ciclone Idai è stato il più intenso, ma ormai sono ricorrenti tutti gli anni, tutte le stagioni. E quindi ActionAid cosa fa? Interviene, innanzitutto fa anche proprio un lavoro di ristrutturazione e di ricostruzione delle scuole distrutte. Noi cerchiamo di limitare gli interventi strutturali, ma in questo caso sono fondamentali. Poi interveniamo sempre con un approccio appunto di genere, e quindi cerchiamo ad esempio di concentrarci sulla costruzione di strutture per le ragazze, delle latrine separate, che soprattutto per le ragazze delle secondarie sono fondamentali per permettergli di frequentare in tutta libertà i plessi scolastici. E poi abbiamo anche aiutato non solo i ragazzi con la fornitura di materiali didattici, ma poi abbiamo aiutato anche gli sfollati a risistemarsi, e soprattutto con attività di reinserimento agricolo in queste zone rurali abbiamo cercato di costruire attorno alla scuola diciamo una comunità educante che fosse virtuosa, che potesse davvero sostenere tutti i ragazzi.
Grazie davvero Giulio Litta, responsabile dei programmi internazionali di ActionAid Italia. Io ovviamente vi ricordo che sul sito di ActionAid ci sono tutte le istruzioni per guidare chi volesse partecipare anche in maniera concreta i progetti di ActionAid e a questi progetti soprattutto mirati in diversi paesi. Quindi visitate il sito internet di ActionAid per avere informazioni più precise e dettagliate a riguardo. Grazie anche a Katia Scannavini, vice segretario generale di ActionAid Italia. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito, speriamo di risentirci presto e con delle buone notizie. Grazie ad Alessandro Carucci e a Stefano Sparro per l'assistenza tecnica e di regia. Vi ricordo che potete scaricare il podcast di questa puntata dal nostro sito vaticannews.va. Da Stefano Lescinski è tutto, grazie per averci seguito.
A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.